Buongiorno a tutti. Abbiamo cantato, abbiamo ascoltato dal Salmo 84. Quanto è importante avere comunione con Dio, stare vicini a Dio. E per il giudeo, l'israelita dell'Antico Testamento, questa vicinanza a Dio davvero era rappresentata dal tabernacolo prima e dal tempio dopo. E perciò avvicinarsi a Dio voleva dire avvicinarsi attraverso quel sistema levitico che Dio aveva dato nell'antico patto, attraverso i sacerdoti del Levitico. E nonostante quelle cose fossero provvisorie per un tempo, davvero l'uomo di Dio nell'antico patto si rendeva conto che era l'unico modo per avere una qualche relazione col Signore. Quanto più per noi che viviamo oggi nel nuovo patto che Cristo ha inaugurato con il suo sacrificio, quanto più importante è Gesù, che ci permette di avere comunione con Dio, con il nostro Creatore, non attraverso dei simboli o attraverso un tabernacolo, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, provvisorio, terreno per un tempo, ma in un modo completo, in un modo definitivo, in un modo davvero efficace. E non abbiamo più bisogno di altri mediatori. Davvero Gesù ci basta, è sufficiente, è completo per avere relazione con Dio. È quello che stiamo studiando nel libro degli Ebrei. Davvero, ricominciando questi studi personalmente, mi sono ricordato di quando li abbiamo iniziati. Ottobre del 2019. Pensavamo che forse entro l'estate o settembre-ottobre del 2020 avremmo conclusa questa lettera. Davvero è proprio vero che l'uomo propone, ma Dio poi dispone. O come è scritto proprio in Proverbi, questo è un modo di dire, ma è un proverbio biblico, che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma poi è il Signore che dirige i suoi passi. E così abbiamo affrontato in realtà a inizio 2020 tutti quanti questa pandemia. E poi ci siamo ritrovati immersi, noi anche come comunità, in questa malattia. E io ho voluto esagerare, perciò ho voluto prendere la polmonite e sono dovuto andare in ospedale. Ripensando perciò a questi messaggi che oggi ricomincio, non vi preoccupate se ogni tanto faccio delle pause, che ancora ho l'affanno, però ho pensato proprio a come Dio dispone ogni cosa. Nel piccolo, 2019-2020, delle nostre vite, e nel grande, nella storia dell'umanità, Dio ha disposto che ci fosse un nuovo patto per mezzo del Messia, dopo che per millenni aveva guidato il suo piano attraverso Israele, ma avendolo pensato sin dall'eternità, prima della fondazione del mondo. Che grande Dio che abbiamo! E perciò oggi riprendiamo la lettera agli Ebrei, riprendiamo questo studio sulla necessità che abbiamo di un mediatore nuovo e di questo patto nuovo. Ma non ci rendiamo veramente conto di quanto ha fatto Dio per inaugurare questo patto nuovo, di quanto ha guidato i passi degli uomini, dei popoli, affinché venisse il Messia nel popolo di Israele per inaugurare questo patto nuovo. Ebrei capitolo 9, versetti da 1 a 10, sarà il brano che oggi meditiamo insieme. Grazie per la presentazione, Matteo. Abbiamo concluso il capitolo 8 e abbiamo compreso, penso molto bene, che ora abbiamo davanti a noi, per mezzo di Cristo, un nuovo patto. Nell'Antico Testamento Dio ha fatto un patto. Un patto che si basava sulla legge e sull'ubbidienza che il popolo di Israele avrebbe dovuto a questa legge. Un patto che è fallito, ma non per colpa di Dio, ma per l'impossibilità dell'uomo di rispettare questa legge. Non soltanto, guardate, l'impossibilità per Israele di rispettare la legge, ma per ogni uomo, per ogni donna. La legge, ci dice la lettera agli Ebrei, ma non solo, ci dice anche tutta la scrittura, soprattutto l'Apostolo Paolo nelle sue lettere ai Romani, era un metodo didattico di insegnamento per condurci a Cristo, per mostrare la gravità del nostro peccato, il fatto che noi falliamo continuamente, che non siamo capaci di rispettare questo patto basato sulla legge. E perciò Dio aveva provveduto, ma l'aveva già profetizzato nell'Antico Testamento, un nuovo patto. Un patto che sarebbe stato lui stesso a compiere, a portare avanti, di cui lui stesso sarebbe stato il garante per mezzo del Messia. E cosa chiedevano gli uomini? La fede. Quindi questo patto è un patto che si basa non più sulla legge, ma un patto che si basa sulla fede. E questo è un po' il vecchio patto contrapposto al nuovo patto che abbiamo visto in maniera dettagliata nei capitoli 7 e capitolo 8 della lettera agli Ebrei. La legge e la fede. E sono proprio due cose completamente differenti. E per inaugurare il nuovo patto era necessario che fosse completato questo vecchio patto. Come poteva essere completato il vecchio patto? Cioè, come potevamo trovare qualcuno che fosse in grado di ubbidire alla legge e soddisfare la giustizia di Dio, che deve giudicare il peccato e chi lo commette? È venuto Dio stesso. Ha preso un corpo umano e è diventato un uomo, come me, come te. Ha vissuto sotto la legge, ha adempiuto tutta la legge, senza mai peccare. E poi ha offerto la sua vita giusta, al posto di noi ingiusti. E quando è andato alla croce, ha offerto al Padre la sua vita giusta e si è caricato di tutti i nostri peccati, pagando la condanna al posto del peccatore. Ed è grazie al suo sacrificio che allora Dio ha potuto inaugurare il nuovo patto. Ed è grazie alla sua opera di salvezza, alla sua morte sostitutiva e alla sua resurrezione che oggi noi possiamo dire: se crediamo in Lui abbiamo la vita eterna. Perché? Perché siamo rivestiti della sua giustizia e siamo certi che la nostra condanna è già stata pagata. E allora, al capitolo 9, l'autore della lettera degli Ebrei ci tiene a dare una spiegazione ulteriore e a dire: ma se tutto questo dell'antico patto era provvisorio, no? E se davvero però era importante per il popolo di Israele, abbiamo detto anche nel Salmo 84 questa mattina, che valore avevano quei sacrifici? Che valore aveva quel tabernacolo? Quali erano le caratteristiche di quel vecchio patto? Lo vediamo proprio nel capitolo 9, versetti da 1 a 10, nel messaggio di oggi. Alcune caratteristiche, ma quelle che sono importanti per l'autore della lettera agli Ebrei, che poi le contrapporrà alle caratteristiche del nuovo patto, versetti da 11 a 15, che se Dio vorrà li vedremo la prossima domenica. E queste sono le caratteristiche del vecchio patto. E vedete, sia il vecchio patto che il nuovo patto ci fanno capire una cosa importante, che ora è Gesù il mediatore di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo più bisogno di quei mediatori del vecchio patto, perché davvero ora soltanto Gesù Cristo è il mediatore di cui noi abbiamo bisogno, il mediatore del nuovo patto. Questo è quello che c'è scritto in Ebrei 9, versetto 15. Gesù è il mediatore del nuovo patto, di questo noi abbiamo bisogno. E intorno a questo versetto ruota un po' tutto il contesto del capitolo 9. E allora è importante per noi oggi, a livello proprio di schema, capire che prima vedremo le caratteristiche del vecchio patto, perché erano importanti, ma anche perché erano provvisorie e dovevano essere sostituite, e poi le vedremo le caratteristiche, a Dio piacendo, la prossima domenica, del nuovo patto. Questo nuovo patto inaugurato da un nuovo mediatore, un nuovo patto che invece sarà definitivo, per il quale non serve più fare altro se non rispondere con la fede personale. Vogliamo leggere allora capitolo 9, versetto 1 a 10, e vedere un po' queste caratteristiche. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Allora potete vedere un po' nello schema che nei primi versetti abbiamo un po' una schema di com'era il tabernacolo, e quindi ci sono delle figure, dei simboli, degli oggetti in questo tabernacolo che l'autore della lettera agli Ebrei cita, guidato dallo Spirito Santo, non così a caso. Vedremo che saranno simboli che Gesù stesso userà per parlare di sé, per far capire che quei simboli erano simboli messianici, che quegli strumenti erano strumenti didattici per istruire il popolo in vista del Messia quando sarebbe arrivato. Poi vediamo anche che c'è una spiegazione, versetti 6 e 7, del servizio sacerdotale. Cosa facevano questi sacerdoti nel Tempio? Qual era il loro ruolo di mediatori? E poi negli ultimi versetti, da 8 a 10, l'autore ci dà il significato. Qual era l'obiettivo di questo sistema levitico? Perciò facciamo una cosa, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e entriamo nel santuario. Ora, l'autore pure dice, non abbiamo troppo tempo per parlare dettagliatamente di tutte queste cose. In effetti, bisognerebbe studiare almeno 13 capitoli del libro del Levitico. E non abbiamo il tempo per leggere e studiare 13 capitoli adesso del libro del Levitico. E non ci importa poi più di tanto. Siamo nel nuovo patto. Vogliamo capire però in che modo Dio stava istruendo il suo popolo di Israele in vista del Messia. Vedete, il santuario o il tabernacolo era in realtà una tenda grande, smontabile, fatta con legno e con tessuti. E già questa cosa ci dovrebbe far capire una realtà importante, cioè che era una cosa provvisoria, tutto tranne che stabile, perché il legno deperisce, il tessuto deperisce, il fatto stesso che si smontava e si montava ogni volta lo rendeva qualcosa di provvisorio. In realtà, prima di accedere al tabernacolo vero e proprio, cioè quella parte centrale dove c'era la costruzione, c'era tutto un cortile delimitato da pali, anche questi di legno, con una stoffa fatta di lino bianco, e c'era un solo accesso dalla porta. E quella porta era fatta di un tessuto molto spesso, che finiva fino a terra, per evitare che gli animali potessero entrare magari da sotto, quindi era molto pesante, ed era fatta dello stesso tessuto di cui era fatta la cortina. La cortina era quel velo che stava tra il luogo santo e il luogo santissimo all'interno del tabernacolo vero e proprio. Anche quella cortina era molto spessa, proprio come il tessuto della porta, ed era fatta di tessuti diversi, di colori diversi. Alcuni studiosi vedono in questi colori anche una simbologia. Per esempio, erano tessuti di color violaceo, dove si pensa che in quel colore c'era un po' il simbolo del cielo, dove Dio dimora. Porpora, che era il simbolo regale, il simbolo della maestà di Dio. Rosso scarlatto, il simbolo del sangue. Il sangue che veniva offerto continuamente in questo tabernacolo attraverso il sacrificio di animali e che poi il Messia avrebbe offerto attraverso la sua stessa vita. E poi c'era il bianco del lino che indica la purezza, la santità di Dio. E vedete, è importante che ci fosse un solo accesso all'area dove c'era il cortile e poi il tabernacolo vero e proprio. Una sola porta. Perché? Perché Cristo, il Messia, dirà che non si può avere accesso al Padre se non per mezzo di Lui soltanto. E Lui stesso, in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dirà: io sono la porta. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Chiaramente subito dopo la porta c'era l'altare dei sacrifici. Sapete, che i sacrifici che venivano ripetuti, rinnovati continuamente per il peccato, o anche offerte di riconoscenza a Dio. Anche qui, il fatto che devono essere ripetuti continuamente, lo vedremo meglio nel capitolo 10, è uno strumento didattico di Dio per il popolo di Israele, per dire: guardate che arriverà un sacrificio completo, perfetto, che non deve essere ripetuto, mentre adesso sono ancora provvisori, inefficaci, devono essere continuamente ripetuti. Il peccato viene non eliminato, viene coperto fino al prossimo peccato. La coscienza dell'uomo non viene resa pura fino al prossimo peccato, viene perdonato e poi dovrà ritornare davanti a Dio per poter chiedere perdono. E poi c'era il tabernacolo vero e proprio. Entriamo dentro al tabernacolo, quello che chiama il santuario. Anche qui era una struttura fatta di colonne, di legno e di tessuti. È importante anche il tipo di tessuti, sapete, anche per la copertura. Dio aveva dato delle istruzioni precisissime, non era stata lasciata troppa libertà all'inventiva umana, dovevano seguire il suo modello di istruzioni. Per esempio, la copertura era fatta da pelli differenti e ognuno aveva il suo scopo. La parte interna, quella che uno quando alzava gli occhi guardava il soffitto, era quella decorata, colorata, ma la parte, diciamo, non quella più esterna, ma quella intermedia, era fatta di pelle di montone, pelle di toro e tessuti che potevano, diciamo così, evitare lo sbalzo termico, in modo che dentro non fosse troppo freddo o fosse troppo caldo. Ma è interessante che poi l'ultimo tessuto che faceva la copertura del tabernacolo, del santuario, era fatto da pelle di delfino, perché era impermeabile. E così era importante questo tabernacolo per il Signore. Non vogliamo sminuirne l'importanza, ma era importante in vista del Messia. E continuiamo a vedere che all'interno del tabernacolo, nel luogo santo e poi oltre la cortina, nel luogo santissimo, c'erano tanti simboli e tanti strumenti che Gesù userà per parlare di sé. Nel luogo santo, per esempio, che cosa cita qui l'autore alla lettera agli Ebrei? C'era il candeliere, la tavola e i panni della presentazione, e poi aggiungo io, c'era l'altare dei profumi con l'incenso. L'autore della lettera agli Ebrei in realtà ci dice che l'incensiere era nel luogo santissimo, ma secondo me lo fa per il ruolo che aveva l'incenso e l'incensiere quando il sommo sacerdote, nel giorno dell'espiazione, doveva entrare nel luogo santissimo, prelevandolo prima della cortina, con alcuni carboni ardenti presi dall'altare fuori del cortile. Perché? Perché quando il sommo sacerdote entrava al di là della cortina, dall'incensiere doveva salire un fumo che in qualche modo proteggeva, copriva il sommo sacerdote dalla presenza di Dio nell'altare. Quindi era fondamentale che questo incensiere accompagnasse prima del sommo sacerdote l'ingresso nel luogo santissimo. E poi lì il sommo sacerdote, lo vedremo meglio, l'abbiamo già sentito da Jonathan nei capitoli 7 e 8, spargeva l'altare del sangue del sacrificio per il perdono dei peccati. Qui troviamo nel luogo santo la tavola dei panni di presentazione. Vi ricordate? C'erano 12 panni, uno per ogni tribù di Israele. Si rinnovavano ogni sabato. Sapete come si è definito Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 35? L'abbiamo cantato stamattina. Io sono il pane della vita che è disceso dal cielo. È il pane che Dio ha dato agli uomini, è il pane che dà vera vita al mondo. E poi troviamo il candelabro d'oro, famosissimo perché ce l'abbiamo anche qui a Roma, scolpito nell'arco di Tito, imperatore romano. Quando era generale, conquistò Gerusalemme, deportò gli eredi del Tempio di Gerusalemme, tra cui il candelabro d'oro, a 7 braccia. Aveva 7 lampade, e queste lampade dovevano essere continuamente accese, no? Quindi ha rinnovato l'olio, continuamente. Era l'unica fonte di illuminazione, alla fine. Non è che c'erano le lampadine. E Gesù si definisce la luce del mondo, Giovanni 8,12, e ci aiuta a capire che senza di Cristo l'uomo rimane al buio dal punto di vista spirituale. L'uomo rimane nelle tenebre del peccato. Proprio Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni capitolo 3 che egli è la luce del mondo, che Dio lo ha mandato nel mondo per illuminare gli uomini. Ma gli uomini, perché l'hanno rifiutato? Almeno quelli che non hanno creduto, quelli che hanno voluto crocifiggerlo? L'hanno rifiutato perché hanno preferito le tenebre, che sono le loro opere malvagie. Non hanno voluto riconoscere il loro bisogno di Gesù per il perdono dei loro peccati. E questo succede continuamente ancora oggi. Sì, sì, lo so, siamo peccatori, ma non vogliamo riconoscere il bisogno che abbiamo di Gesù per il perdono dei nostri peccati. E così abbiamo molte religioni. E abbiamo molti concetti dove si esalta l'uomo e le sue opere buone per essere credito a Dio, che non possono salvare. E infine troviamo l'altare dei profumi, proprio di fronte alla cortina. Questi profumi, non era come oggi che abbiamo il profumo nella bottiglietta e spruzziamo il profumo per dare aria, o l'evaporatore automatico. Era un incenso che veniva bruciato e saliva così un profumo in tutto l'ambiente. Il simbolo del profumo che sale verso il cielo e che porta questo profumo di odore soave verso Dio lo applica al Signore Gesù l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 2. Dice che Gesù ha dato se stesso, ha offerto la sua vita in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. E che chi crede in Lui, chi crede in Lui, dice in Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 15, chi crede in Lui diventa un profumo di Cristo per gli altri. Certo, non sappiamo se gli altri sono sulla via della salvezza o sulla via della perdizione, questo non dipende da noi. Ma noi, avendo creduto in Cristo, diventiamo un profumo di Cristo per gli altri. E dopo questo incensiere, altare dei profumi, c'era la cortina, che era un velo fatto da diversi tessuti molto spesso, che non si poteva strappare con la forza umana. Era una separazione netta fra il luogo dove agivano normalmente i sacerdoti e il luogo santissimo, dove c'era la presenza di Dio. Il luogo santissimo. Sapete, questo velo, questa cortina, che dava proprio l'idea che non era possibile accostarti a Dio, non era possibile toccare l'arca dove c'era dentro i simboli dell'alleanza che Dio ha fatto con Israele. Questo velo, quando Gesù è morto sulla croce, ci raccontano tutti e tre i Vangeli, di Matteo, di Marco, di Luca, si è squarciato. Ma non da sotto a sopra, come se poteva farlo, tra virgolette, un uomo, ma da sopra, dalla cima, al fondo. Un'opera di Dio, che ha mostrato all'uomo che per mezzo del sacrificio di Cristo, ora la via a Dio era aperta. Quello che non era possibile col vecchio patto. E il sacrificio di Gesù ha rimosso questa separazione. Ancora oggi, se credi in Cristo come tuo personale Signore e Salvatore, tu avrai accesso a Dio e non ne sarai distrutto, non sarai giudicato dalla sua santità, perché sarai perdonato e accolto come un figlio e rivestito della giustizia di Gesù. Ma all'epoca dell'antico patto, se fossimo stati un uomo qualsiasi del popolo, anche semplicemente un sacerdote, non potevamo entrare lì dove c'era Dio. Sappiamo che soltanto il sommo sacerdote in carica poteva entrare alla presenza di Dio, nel luogo santissimo, lì dove c'era l'arca. E c'era un rituale ben preciso che Dio aveva dato, che si faceva una volta all'anno, il giorno dell'espiazione. Lo conosciamo in ebraico come Yom Kippur. E abbiamo sentito più volte, quindi non lo ripeto, che il sommo sacerdote, anche lui era un peccatore, e quindi doveva offrire prima un sacrificio per lui e per la sua famiglia, entrando alla presenza di Dio coperto da questo fumo che veniva su dall'incensiere, e doveva spruzzare il sangue sopra all'arca, sopra il coperchio, per far vedere, ecco, qui c'è un sostituto per il nostro peccato che ha già pagato, in realtà è un animale. E poi doveva farlo anche per il popolo. E in quest'arca, il popolo di Israele sapeva bene che c'era la presenza di Dio. Vi ricordate cosa succedeva nel tabernacolo, prima ancora che diventasse tempio costruito da Salomone, quando erano nel deserto? Beh, la notte, per illuminare l'accampamento, dall'arca usciva una colonna di fuoco. Lì c'era la presenza di Dio, la gloria di Dio. E nessuno poteva accostarsi senza esserne consumato, annientato. Ma è interessante, abbiamo visto che sopra quest'arca c'era un coperchio d'oro fatto con due angeli che si guardavano uno con l'altro, come nell'immagine, con le ali spiegate, come per dire qui in mezzo c'è la presenza di Dio. E questo coperchio era chiamato propiziatorio. È una parola comune ormai per chi ha dimestichezza con la Bibbia e col Nuovo Testamento, perché gli apostoli ci dicono che Gesù ha offerto un sacrificio propiziatorio, cioè che completamente ci permette di avere accesso a un Dio che altrimenti dovrebbe giudicarci, e che il suo sangue è stato versato per il perdono dei peccati, come avveniva nel giorno dell'espiazione. Proprio un sacrificio che riprende il simbolo del coperchio dell'arca. Giovanni 2:2 ci dice: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri che abbiamo creduto, ma per quelli di tutto il mondo, in modo che Dio offre la salvezza a tutti, a tutti. E poi avevamo la verga d'Aronne, fiorita, quella verga usata al tempo di Israele nell'Egitto, quando è stata liberata dalla schiavitù. Era un simbolo di potere all'epoca, poi sostituita dallo scettro regale, no? Beh, Gesù avrà di nuovo questo simbolo di potere in Apocalisse, quando egli tornerà e tornerà per giudicare le nazioni, avrà una verga, anche se quella verga sarà una verga di ferro, non più provvisoria. Non ci sarà più questo tempo che oggi abbiamo, un tempo provvisorio di grazia. Sarà una verga di ferro e Cristo la userà. Perciò oggi ancora è il tempo di salvezza. È ancora il tempo di capire che quel sistema era un sistema provvisorio in vista di Cristo, e che oggi, grazie a Gesù, abbiamo il perdono dei peccati e l'accesso a Dio. E poi c'era anche la manna dentro quest'arca. L'arca era un grosso scatolone rettangolare, un grosso parallelepipedo rivestito d'oro, col coperchio scolpito, con le ghirlande intorno scolpite, ma alla fine era un grosso contenitore rettangolare. E dentro c'era anche un vaso con la manna, anche qui, simbolo del vecchio patto, di quando Dio si era preso cura di Israele nel deserto. E sempre in Giovanni 6, verso la fine del capitolo, Gesù dice queste parole a quei giudei che non volevano credere in Lui come Messia. Giovanni capitolo 6, versetto 49: i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Perché non è quel pane che ci dà la vera vita. E non è sulla base di quei rituali, sta dicendo Gesù, che possiamo avere la vera vita. Questo è il pane che discende dal cielo, e sta parlando di se stesso, il pane della vita. affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne, cioè il mio corpo. Sapete, questo pane vivente non ha nulla a che fare con il sacramento dell'Eucaristia, con l'idea che noi per avere comunione con Cristo e accesso a Dio dobbiamo prendere in qualche modo e assimilare il corpo di Cristo. Questo pane è un pane vivente. Gesù poco più avanti dirà ai suoi discepoli che non capivano: le mie parole sono spirito e vita, sono parole spirituali, vi sto parlando di realtà spirituali, non di cose materiali, di cose pratiche che dovete fare. Lo vedremo meglio nel capitolo 10, che non ha senso ripetere o rinnovare il sacrificio di Cristo. Non ha senso, non serve. Quello di cui Gesù qua sta parlando è che noi dobbiamo, per fede, identificarci con Lui, assimilare per fede la sua vita di giustizia e dargli per fede la nostra vita di peccato. E confidare nella sua opera di salvezza. Capite quanto era simbolico tutto questo? Tutti questi aspetti dell'antico patto e del sistema levitico nel santuario erano simboli che Gesù ha usato per parlare di sé. Erano simboli del Messia. Fin qui vediamo le caratteristiche del santuario del vecchio patto. La prima caratteristica. Ma l'autore poi continua a parlare anche del servizio sacerdotale, e lo vediamo nei versetti da 6 a 7. Ci dice che i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto. Ma nel secondo, il luogo santissimo, non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Io penso che il popolo di Israele aspettava con grande attesa questo giorno dell'espiazione. E tutto il capitolo 16 del libro del Levitico è pieno di istruzioni su quello che dovevano fare i sacerdoti per offrire il loro culto e su quello che doveva fare il sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione. Sia Esodo capitolo 29 che Levitico capitolo 16 ci parlano di questo. Ripeto, non ne parlerò troppo, ma anche qui il sommo sacerdote nel grande giorno dell'espiazione aveva dei vestiti diversi da quello che aveva di solito durante l'anno. Era tutto vestito di lino, per dare l'idea del bianco e anche per dare l'idea del forte contrasto del sangue che macchiava le sue vesti e col quale si spruzzava l'arca dell'alleanza e l'altare fuori dei sacrifici. Aveva una veste bianca, aveva una cintura bianca, aveva un copricapo bianco. Tutto il popolo aspettava quell'occasione, sapendo che in quel giorno c'era l'occasione per dire: ecco Signore, abbiamo peccato, quante volte abbiamo peccato? Nemmeno ce ne siamo accorti? Quante volte non siamo venuti da te, al Tempio, nella casa dei sacerdoti, per offrire i sacrifici che richiedi per coprire il nostro peccato? Ma oggi, in questo giorno, il popolo può avere accesso a te attraverso il sommo sacerdote e il rituale del giorno dell'espiazione. Certo, anche qui non bastava farlo una volta sola all'anno. Ogni anno andava ripetuto questo rituale. Perché? Perché anche questo importante rituale era uno strumento di insegnamento. Utile a insegnare, ma non utile a salvare. Utile a coprire il peccato e a togliere dalla coscienza personale il peso, ma non utile a togliere la condanna. Sappiamo che anche per l'uomo dell'Antico Testamento era necessario avere fede nel piano di Dio che avrebbe salvato per mezzo del Messia e che questa salvezza sarebbe stata una grazia. Il giusto per fede vivrà. E l'insegnamento puntava sul Messia, puntava su Gesù, il Cristo, e sul nuovo patto che Dio avrebbe fatto, e il cuore nuovo che Dio avrebbe dato a chi avrebbe creduto in Lui. Questa necessità del nuovo patto Gesù l'ha insegnato più volte. Non si poteva rimanere ancorati a quello che era vecchio doveva passare ed essere sostituito. Vi ricordate per esempio la parabola del vestito vecchio e della toppa nuova? Può funzionare? No. Dice che a un certo punto si strapperà tutto, perché sotto il vestito è vecchio, non serve mettere una toppa nuova. E vi ricordate la parabola del vino nuovo dentro l'otre vecchia? Può funzionare? No. Perché il vino nuovo inizierà a fermentare e a un certo punto si romperà quell'odre vecchia che ormai ha una pelle secca. Sapete, le odre erano fatte con budelli o pelli di animali e si sarebbe spaccato e perso tutto il vino. E queste parabole, questa provvisorietà del vecchio, ci dicono che Dio sta istruendo il suo popolo riguardo alla necessità di un nuovo patto, di un nuovo cuore, di un nuovo sacrificio compiuto dall'uomo che Dio avrebbe scelto, il Messia, l'unico che poteva davvero adempiere il vecchio patto attraverso la sua obbedienza e che avrebbe offerto per grazia al peccatore la salvezza e il perdono dei peccati. Purtroppo grandi settori della cristianità, non soltanto la Chiesa Cattolica Romana, hanno iniziate a introdurre nel nuovo patto gli strumenti e i simboli del vecchio patto, spiritualizzandoli e dandogli un nuovo significato che non hanno, perché erano i simboli del vecchio patto, che avevano significato soltanto nell'ottica del Messia. E così ancora oggi vediamo nella Chiesa un altare come era quello del vecchio tabernacolo e il ripetersi di un sacrificio che era quello del vecchio patto, quando il sacrificio di Cristo è stato una volta e per sempre. E abbiamo anche le luci, l'incenso, quanti simboli, e le vesti, e il ruolo importante di mediatore che dovrebbero avere i sacerdoti. Ma queste erano le cose del vecchio patto, che sono state sostituite dal nuovo patto in Cristo Gesù. Cose che non hanno alcun valore di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. È quello che diceva l'Apostolo Paolo, che le conosceva bene queste cose, perché lui era un fariseo, istruito sulla legge. D'altronde possiamo fare nostre tante promesse di Cristo nel nuovo patto. Voglio leggervene alcune. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24, Gesù dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E ancora nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Vedete, abbiamo questo accesso con Dio, senza più paure, senza più timori. Per mezzo di chi? Dei sacerdoti? dei simboli, dei sacramenti, dei rituali? No. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. E noi dobbiamo essere fermi in queste promesse. E quindi questi arredamenti, questi oggetti, questi simboli e questo servizio sacerdotale, a cosa servivano? Ve l'ho detto, erano uno strumento di istruzione per il popolo in vista del Messia. Tutto diceva, guardate, non abbiamo ancora accesso a Dio. Tutto quello dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto, serviva a istruire l'uomo per dire, non abbiamo ancora accesso a Dio. Potete entrare nel luogo santissimo? No! Potete accostarvi a Dio senza la necessità di un sacrificio? No! Versetti 9 e 10, anzi 8, 9 e 10, dice: lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata. Non al santuario terreno. Quella era manifestata, si sapeva come si doveva fare. Al santuario celeste, alla presenza di Dio, là dove è entrato Cristo. E dice proprio la lettera agli Ebrei, al capitolo 8, che è entrato come nostro predecessore, precursore. Cioè che dopo, o al capitolo 7, che dopo veniamo noi che abbiamo creduto. Abbiamo accesso adesso, ma prima non avevamo accesso, finché restava ancora in piedi quel primo tabernacolo. Questa è una figura, quindi tutto questo sistema levitico, era una figura, era una raffigurazione per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Vuoi accedere a Dio? Beh, qua la Torah del Ebrei sta dicendo che devi essere perfetto. Ma come faccio? Hai bisogno di un cuore nuovo, che si riceve mediante la fede in Cristo, che ti riveste della sua giustizia e ti rende in spirito perfetto. Perché tutto ciò che noi vediamo qui, anche tutto quello che riguardava quel sistema levitico, si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Interessante. Fino al tempo di una loro riforma. Questa parola riforma in realtà non rende bene l'idea di quello che voleva dire l'autore. Scusate, però preferisco dirvela così com'è letteralmente. Sarebbe fino al tempo di fare ciò che è dritto, ciò che è giusto. Perché una riforma potrebbe essere, va bene, abbiamo una legge, non funziona proprio bene, modifichiamola un pochino, no? E allora se modifichiamo un pochino qualcosa, riformiamo un pochino la legge, funzionerà. Non è così. Abbiamo una legge che era provvisoria, che è incompleta, che non funziona per salvare e rendere perfetti, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Non possiamo modificare niente, come diceva Gesù con le sue parabole sul vecchio sistema. Abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Perciò non è possibile, dice l'autore della lettera agli Ebrei, ai suoi connazionali, li vuole proprio convincere. Non è possibile credere in Cristo e poi magari tornare indietro al sistema di Mosè perché a causa di Cristo siamo perseguitati. Non è possibile pensare che tornando alla legge di Mosè allora avrai pace con Dio e accesso a Dio. Allora non hai compreso il significato e il valore del sacrificio di Gesù. E non è nemmeno possibile
inserire Gesù in qualcosa che tu hai prima di averlo conosciuto. La tua religiosità, le tue tradizioni, la tua cultura.
Quando conosci Gesù, tutto cambia.
La tua mente dovrà essere trasformata secondo la mente di Cristo. Le tue azioni dovranno riflettere la santità di Cristo. E quindi tutto è nuovo. Tutto è nuovo.
Non era una novità per gli ebrei, per Israele. Geremia, al capitolo 31, aveva profetizzato questa necessità. Era necessario un nuovo cuore. Era necessario che queste leggi, che erano scritte su delle tavole di pietra, in realtà venissero scritte dentro al cuore dell'uomo peccatore che si ravvedeva. Ed era necessario che questo cuore insanabilmente maligno, la nostra natura peccaminosa, fosse completamente sostituita con un cuore nuovo. Sapete, come quando purtroppo qualcuno ha una malattia cardiaca e un malfunzionamento del cuore così pesante che non è possibile ogni tanto sostituire qualcosa, fare piccoli interventi per aggiustare, no? Magari funzionerà. Ci sono certe situazioni a livello cardiaco che costringono a fare un nuovo trapianto, a dire questo cuore così non va bene, non può farti vivere, devi toglierlo e metterne uno nuovo. Ecco, se noi vogliamo avere una relazione con Dio, a causa della nostra natura peccaminosa non possiamo averla, a causa della nostra vita ingiusta, più o meno, ma davanti a Dio sempre ingiusta, non possiamo avere accesso a Lui. E dopo questa vita altrimenti saremo giudicati e condannati. Oggi dobbiamo fare affidamento a Cristo. Oggi dobbiamo chiedere a Lui di darci la sua vita giusta. Fermarci e dire: Signore, io credo che Tu sei morto per i miei peccati e sei risorto per darmi la Tua vita giusta. Io prego con tutto il cuore che se ancora non l'hai fatto, tu oggi possa abbracciare Cristo per fede, come tuo Salvatore e tuo Signore. Che capisci la necessità di questo cuore nuovo, di ricevere lo Spirito di Dio dall'alto, di nascere di nuovo. Perché non era possibile, mediante il vecchio patto, di cui abbiamo visto adesso alcune caratteristiche, avere davvero accesso a Dio ed avere una coscienza purificata. Avevano bisogno del Messia, abbiamo bisogno del Messia. E queste sono le conclusioni di questo messaggio. E impariamo ad applicarlo a noi oggi. Non siamo ebrei, non andiamo in nessuna sinagoga per fare in qualche modo i rituali del sistema levitico. Tra l'altro è interessante che dopo il tabernacolo provvisorio c'è stato anche il tempio, anche quello provvisorio, mura, porte, colonne, distrutto, ricostruito, ridistrutto, tutto provvisorio. E sono queste cose una forma di insegnamento per condurci a colui che non è provvisorio, a colui che è eterno, Cristo Gesù, affinché attraverso la fede in Lui possiamo essere giustificati, non secondo la legge che non possiamo adempiere, ma mediante la fede. Preghiamo. Noi, Signore, vogliamo ringraziarti per la parola che Tu ci riveli,
per gli insegnamenti che tu ci dai, perché sono la verità. Qualcosa che non passa, che rimane in eterno, perché sono verità spirituali, ma anche che sono efficaci oggi nella nostra vita. Che tu, Signore, le renda efficaci queste verità nella vita di tutti noi che abbiamo ascoltato. Perché possiamo sperimentare una salvezza eterna per mezzo di Cristo. E perché possiamo sperimentare una comunione vera. Avere questo pieno accesso a te, al nostro Creatore, davanti al quale un giorno dovremo comparire. Fa che in ognuno di noi, in ognuno di coloro che ascoltano la tua parola oggi, possa esserci la fiducia che in Cristo abbiamo il perdono dei peccati e che non abbiamo più da temere alcun giudizio, perché la condanna è stata già pagata da Gesù al posto nostro. E che questa realtà possa dare pace, gioia al nostro cuore, che il tuo amore che hai offerto per mezzo di Cristo possa consolarci, possa incoraggiarci e anche possa insegnarci ad amare gli altri come tu hai amato noi. Amen.